Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
e da Federica Giordani. Buongiorno.
Come quando sentite Federica Giordani sapete, molti di voi sanno, è il momento del GR Animali.
È lui.
Io te l'ho detto che forse dovremmo chiamarlo Granimali,
non lo so. Vedremo.
Suona bene.
Votate su WhatsApp.
Esatto.
Dalle nubi viene. Allora, vediamo un po' le notizie migliori di questa settimana. Intanto gioiamo perché nel Mar Ligure sono stati avvistati 3 capodogli nel santuario Pelagos, di cui abbiamo parlato spesso qui all'Armadillo, e anche perché in Italia, grazie alla normativa europea, saranno vietati finalmente i collari a strozzo per i cani. Però, purtroppo non tutti gli animali sono così fortunati, tra virgolette, perché abbiamo notizie dalla Spagna, grazie ad Animal Equality, che per la prima volta ha mostrato delle immagini veramente terribili,
di un
macello autorizzato di cervi. Sono immagini molto forti, quindi ve lo segnaliamo, e manco a dirlo, sono state riscontrate dall'associazione gravissime violazioni delle leggi europee sul benessere degli animali. Le autorità spagnole hanno già confermato l'avvio di sanzioni ai danni della struttura. La cosa pazzesca è che questi animali vengono legalmente prelevati da una riserva naturale di Monte del Pardo, siamo un po' sgomenti.
Sì. Zebra vuole il marimù.
Anche il corpo non ragiona. Storia bella invece arriva da Pizzighettone, perché le guardie del parco Adda Sud hanno recintato una pozza d'acqua che ospitava dei girini di rospo smeraldino, nostro preferito, Cecilia. La pozza è stata riempita anche di acqua nuova e pulita per aiutare gli animali che nelle prossime settimane dovrebbero, insomma, essere completi, insomma, aver finito il loro ciclo di sviluppo. Ricordiamo che tra l'altro il rospo smeraldino è una specie minacciata e che è anche protetta a livello europeo, quindi evviva le guardie del parco Adda Sud. A ridosso dell'inizio del festival, purtroppo, della carne di cane di Yulin, però c'è una piccola buona notizia, perché è stato chiuso un allevamento mattatoio di cani nella provincia cinese del Guangxi. Ne dà notizia l'associazione Human World for Animals, e parleremo con la nostra ospite fra poco, perché insomma ne fa parte. Gli attivisti hanno ottenuto la chiusura nell'ambito del primo programma di riconversione professionale mai realizzato in città. Piccolo poi spunto e omaggio a uno dei nostri animali preferiti, cioè i piccioni, perché una ricerca tedesca pubblicata su Nature sembra aver individuato, pensa Cecilia, dove si trova la loro bussola interna che gli permette di orientarsi attraverso il magnetismo terrestre. Pare sia nelle cellule immunitarie del loro fegato. Pensa come sono complessi.
Ma pensa che io pensavo, meno male che i piccioni sono astemi, perché se si beccano la cirrosi poi
non sanno più dove andare, come noi si disorientano.
Sono un po' scema.
È così. Ad orientarsi così, tra l'altro, attraverso il magnetismo terrestre ci sono loro, ma ci sono anche le tartarughe marine, le aragoste e le balene grigie. Dalle nubi viene. Segnalazione del weekend velocissime: Milano, un nuovo museo. Andate nel quartiere di Via Rombon 34, zona Lambrate. Ha aperto i battenti il Museo della Plastica, gestito e promosso da Plastic Free insieme al Municipio 3. Molto bello, perché vedete quanto durano gli oggetti di plastica nell'ambiente. Ingresso gratuito. Sabato invece, questo 13 giugno, i volontari di EMPA sono nei punti vendita Arca Planet di Saronno e Bollate per la raccolta degli alimenti destinati agli animali che loro soccorrono ormai da tantissimi anni, il tutto dalle 9 alle 18. Infine, citazione velocissima per chi è a Roma o nei pressi, nel Parco del Paradosso inizia la prima edizione del format Vegan Village. Le informazioni le trovate su veganvillage.it. E non si regge in piedi, tra l'acqua pilotando va la barca con abilità. Oh, capito. Eccoci, quindi direi che diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, la dottoressa Francesca Pistollato. Buongiorno, dottoressa.
Sì, buongiorno, mi sentite bene?
Sì. Benissimo.
Buongiorno e complimenti.
Grazie.
Esatto, perché insomma, dottoressa, lei ha appena vinto un premio importante grazie a LAV, l'Animal Award, per il suo contributo allo sviluppo e alla come dire, promozione di metodi alternativi di ricerca, metodi alternativi alla ricerca animale. Lei è da tantissimi anni che si occupa di questo aspetto.
Sì, esatto, è stata un onore anche ricevere questo award, questo premio, non me l'aspettavo perché comunque qua si competeva con persone che hanno veramente fatto tanto in difesa e protezione degli animali, c'erano 4 categorie da votare, non so se avete visto online
certo.
La possibilità di poter lanciare il voto, 3 candidati per ogni categoria e questa qui era sui ricercatori innovatori, eravamo tutti un po' diversi perché uno di noi, Gaetano, è un cuoco di fatto, l'altra Diana si occupa di altro, ma di produrre materiali cruelty free, e io mi occupo di ricerca. Però curiosamente, sì, di fatto sono risultata vincitrice in questa categoria un po' inaspettatamente, perché a volte la ricerca viene considerata un po' una materia ostica, difficile da capire, è più semplice magari capire, non so, la cucina vegan piuttosto che i materiali cruelty free. E invece no, è stata una bella sorpresa, veramente.
Ma evidentemente è un tema sentito anche da chi ha votato, sì. Insomma.
Sì, anche... Direi proprio di sì, sì. Vedo che c'è sempre più interesse rispetto e sensibilità anche da parte dell'opinione pubblica, non solo in Italia, ma proprio un po' in tutto il mondo. Ci sono sondaggi recenti che dimostrano proprio come i cittadini sono sempre più a favore di una ricerca che sia sempre più cruelty free, senza animali, basata su metodi più etici ed innovativi.
Ecco, ma la domanda che sorge spontanea, ma è possibile una ricerca senza animali? Perché ogni volta che sembra di intravedere, insomma, un progresso, poi si viene un po' ributtati o da questioni normative, di leggi, o da questioni di resistenza da parte del mondo scientifico a non accettare, insomma, non sviluppare questo tipo di percorso. A che punto siamo, dottoressa Pistolato?
Allora sì, no, non è in realtà così triste, diciamo, come di fatto stiamo un po' introducendo. È molto più, insomma, ci sono stati notevoli progressi avanti proprio nell'ambito di quello che è lo sviluppo dei metodi, diciamo, alternativi, ma usare la parola alternativi è riduttivo, è proprio un modo diverso di fare scienza.
Certo.
Si continua a parlare di metodi alternativi all'uso dell'animale, ma questi approcci innovativi permettono, ad esempio, di capire con molto più dettaglio e di informazioni e ricchezza di dettagli particolari come funziona una malattia nel corpo umano, come la si può riprodurre in vitro, quindi utilizzando delle cellule, dei tessuti, anche in 3D, cosa si può fare per sviluppare nuovi farmaci. E anche a livello normativo c'è sempre di più una spinta verso l'accettazione e l'introduzione di questi approcci, proprio a livello di test, ad esempio dei test di farmaci, i test delle sostanze tossiche, quindi test di tipo regolatorio.
Certo, tra l'altro
lei
scriveva che insomma, l'obiettivo insomma, del suo lavoro sostanzialmente, e torno a quello che stava dicendo, è quello di un cambio di paradigma delle scienze biomediche, cambio di paradigma, trasformazione culturale, sono parole che lei ha usato spesso nelle sue diciamo, attività. E sembrano due aspetti un po' distanti, la cultura, no? Purtroppo, le scienze umanistiche, comunque il concetto di cultura e quello di approccio medico, scientifico, pratico, però in realtà sono molto vicine. Perché serve un cambio di paradigma culturale?
Perché qui stiamo parlando proprio del modo in cui si fa la scienza e il modo in cui viene concepita la scienza. Si usa una parola che è quella dell'epistemologia, cioè come si concepisce proprio l'approccio scientifico nei suoi limiti, nei suoi pro e nei suoi contro. Quando ovviamente parliamo di cambio di paradigma intendiamo anche diciamo così, il coraggio di abbracciare nuove vie, strade alternative rispetto a quelle più tradizionalmente percorse che hanno dato delle informazioni ma comunque molto limitante e a dire la verità hanno anche creato grossi problemi sia etici che sanitari, perché etici, vabbè, l'utilizzo di animali se non c'è uno scopo concreto e se non ci sono poi dei risultati affidabili diventa estremamente discutibile dal punto di vista etico e morale.
Certo.
Anche dal punto di vista scientifico, risultati poco affidabili che poi non si traducono in benefici concreti in termini di salute pubblica per gli esseri umani.
Perché c'è problema proprio di risultati, proprio anche di, come dire, di efficacia di questi metodi. Io ho un dato, forse non è freschissimo, ma la FDA diceva il 90% dei farmaci testati sugli animali e risultati poi efficaci poi non passano i test clinici, quindi poi non vengono effettivamente utilizzati e non vanno bene.
Sì, esatto, c'è questa classica percentuale, questa schema che si riporta un po' in tutti i lavori scientifici, ma anche nelle discussioni più ufficiali, si parla sempre appunto di questo 90% di tasso di fallimento di quelli che sono gli studi preclinici condotti anche su animali, non esclusivamente, ma in buona parte su animali, e che poi sì, vengono di fatto ritirati nella fase clinica, nella fase proprio di marketing, successivamente quando il farmaco viene ritirato, dopo essere stato lanciato viene eventualmente ritirato per problemi di tossicità o mancanza di efficacia. Purtroppo è così, la percentuale è una percentuale arrotondata ovviamente, considerando diverse tipologie di malattie, in alcuni casi un po' minori, in altri casi superiore, c'è il classico esempio drammatico dell'Alzheimer dove il tasso di fallimento è circa il 99%, non il 90%, quindi siamo veramente a una situazione drammatica.
Ancora più
e
alto.
Ovviamente c'è bisogno di un cambiamento di approcci.
Ecco, ma proprio io sono molto stuzzicata, diciamo così, da questa questione dell'approccio culturale, ma da parte dei ricercatori, lei che insomma si muove proprio in quell'ambiente lì, quali sono le resistenze più forti? Quali sono le argomentazioni che in qualche modo bloccano l'adozione di ricerche d'altro tipo?
Allora, ci sono sicuramente argomentazioni di natura di tipo scientifico, la maggior parte di chi difende le persone che fanno sperimentazione con animali difende ancora la pratica dicendo che per poter avere certezza rispetto agli effetti di una qualche sostanza c'è bisogno di un organismo intero, ecco che quindi bisogna utilizzare il topo, il ratto, il cane a seconda dei casi per avere delle informazioni su un organismo intero, ovviamente con tutti però i dilemmi scientifici che abbiamo detto prima, ci sono comunque dei problemi concreti, quello che testi in un cane, in un criceto, in un ratto, in un topo, perfino tra specie roditori affini ci sono risultati estremamente diversi, perché? Perché ovviamente un topo non è un essere umano in miniatura, come certo. Un essere umano non è un topo da 70 kg, direbbe qualcuno che insomma, piuttosto certo. Noto in ambito scientifico. E per cui queste differenze interspecifiche vanno tenute in considerazione. Altre resistenze in generale, chi difende ancora la pratica, ovviamente è vissuto di questa pratica, ha pubblicato articoli scientifici peer reviewed utilizzando questi approcci, articoli scientifici che hanno anche permesso di ottenere dei fondi di ricerca. Sì. Per cui se una persona lavora in quest'ambito è ben difficile, mi rendo conto, è difficile pensare di poter cambiare approccio e paradigma magari creando un'infrastruttura nel laboratorio, adottando dei metodi, delle strumentazioni che magari prima non c'erano e che richiedono investimento iniziale evidentemente. Però questo non significa che non si debba fare.
Certo,
Certo, prego.
Tra l'altro c'è una questione appunto anche di costi, un topo costa meno di un bioreattore, mi viene da dire.
Certo, c'è una componente di costi che va tenuta in considerazione, però c'è anche da considerare che i topi geneticamente modificati, che sono quelli che si usano per la maggiore in molti ambiti di ricerca biomedica, hanno comunque un costo non indifferente e ne servono tanti per poter fare uno studio, per cui bisogna poi fare un compito globale. Certo. È vero che l'implementazione iniziale di modelli, diciamo così, complessi, quali possono essere gli organi su chip, sistemi microfisiologici, insomma si parla un po' di questo tipo di tecnologie in vitro, ma come anche magari di modelli computazionali, può inizialmente richiedere un investimento di risorse, però poi quello che se ne ricava in termini di ritorno dell'investimento è superiore. Per cui a fronte di una spesa iniziale poi in realtà i costi vengono via via a diminuire nel tempo.
Certo, senta una cosa, la famigerata intelligenza artificiale in realtà su questi nuovi fronti di ricerca appunto nuova, che ha un approccio completamente nuovo rispetto alla ricerca scientifica così come è stata tramandata, diciamo così. Sta dando una mano? È qualcosa che possiamo guardare in modo positivo?
Assolutamente sì. L'intelligenza artificiale ovviamente dipende sempre come uno la utilizza, ma in ambito biomedico, di ricerca, di disegno di trial clinici, di studi preclinici, screenare ampi dati, formulare per esempio modellare quello che potrebbe essere, modellizzare quello che potrebbe essere la struttura di un farmaco, gli approcci di intelligenza artificiale stanno aiutando tantissimo in generale. Sia nell'ambito proprio del quello che si chiama data mining, quindi proprio lo screenare grandi dati, fare meta-analisi come si suol dire, ma anche proprio per disegnare nuovi candidati farmaceutici, identificare dei candidati clinici, candidati farmacologici da portare poi in fase preclinica, in fase clinica, può addirittura permettere di predire quelli che possono essere gli effetti di una nuova sostanza, di un nuovo farmaco per esempio, prima di passare alla fase clinica della sperimentazione, per cui è assolutamente uno strumento che può aiutare in molti diversi modi la ricerca biomedica, ecco, e non solo la ricerca biomedica, anche in ambito di test regolatorio, sta facendo un ampio uso di modelli in silico.
Dottoressa Pistollato, in questo momento quali sono gli ambiti in cui di ricerca, chiaramente nei quali i metodi senza animali si stanno, come dire, concretizzando? Ci sono già delle aree, diciamo, di specificità?
Beh sì, allora dobbiamo dire che sicuramente nell'ambito di quelli che sono i test regolatori, la ricerca basata su metodi cosiddetti alternativi senza uso di animali ha fatto notevoli passi avanti, è da molto tempo che se ne sta discutendo e se ne sta discutendo sempre di più rispetto a quello che è stato invece finora la discussione nell'ambito della ricerca più di base, la ricerca di tipo traslazionale o biomedico. Perché? Perché il dialogo con i regolatori, con coloro che formano, di fatto che stabiliscono le nuove normative o che revisionano le normative già esistenti, è iniziato da più tempo. Invece per quanto riguarda l'utilizzo di questi approcci alternativi nell'ambito della ricerca, siccome lì non c'è una normativa che dica ad un ricercatore di selezionare un certo tipo di modello o l'altro, c'è libertà di scelta rispetto al modello, allora lì ecco c'è da lavorare di più.
Certo.
C'è da lavorare di più in termini di proprio sensibilizzazione della comunità scientifica rispetto all'esistenza di questi approcci alternativi, che non sempre sono di immediato utilizzo, soprattutto per una persona che magari ha basato tutta la propria carriera scientifica appunto sull'uso di un modello animale. Bisogna un po' imparare le cose, impararne di nuove, imparare nuovi approcci, nuovi metodi di cultura cellulare, piuttosto che l'utilizzo di un nuovo approccio computazionale. Ecco, bisogna un po' fare formazione anche in questo senso.
Senta, lei ha lavorato, continua a lavorare anche diciamo in Europa, stiamo parlando quindi di quali sono le normative europee, qual è lo stato di avanzamento di leggi in merito proprio alla sperimentazione senza animali?
Allora, a livello europeo ci si sta muovendo parecchio, devo dire. C'è attualmente, ormai da qualche anno, che si sta discutendo della cosiddetta normativa REACH, che è quella che regola le sostanze chimiche, e sono in corso discussioni ormai da tempo rispetto alla possibilità di aggiornare la normativa affinché l'utilizzo di animali venga veramente considerato come l'ultima risorsa disponibile, l'ultima risorsa a cui fare riferimento, e dare quindi sempre più priorità a quello che è l'utilizzo di approcci non senza l'uso di animali. C'è anche attualmente a livello europeo, è stato approvato da poco il cosiddetto Pharma Package, cioè la normativa e la direttiva sulle sostanze farmaceutiche per uso umano e veterinario, ma in particolare per uso umano, dove l'utilizzo di metodi non animali viene enfatizzato in più punti, in più articoli della normativa stessa, quindi l'importanza di ricorrere sempre più possibile ai cosiddetti approcci innovativi. Ci sono anche recenti regolamenti, regulation, insomma normative che sono state approvate e che sono attualmente, più che approvate, sono state proposte dalla Commissione Europea e sono attualmente in fase di discussione al Parlamento, tipo il cosiddetto Biotech Act, che in pratica, appunto dal nome si capisce, fa riferimento alle nuove biotecnologie da applicare in ambito biomedico, per lo sviluppo di nuovi farmaci, e anche lì viene dato ampio spazio proprio nel linguaggio della normativa all'importanza di adottare approcci non animali nella ricerca, ecco. Per cui direi che ci si sta muovendo nella giusta direzione a livello europeo. Si auspica che ovviamente anche gli stati membri poi facciano la loro parte, l'Italia inclusa.
E difatti stavo scendendo all'Italia, perché diciamo che i tempi che corrono non sono particolarmente
luminosi,
ecco, diciamo che per tutto quello che riguarda la scienza si segue un po' un filone, mo ci vuole all'americana, per cui scienza, insomma, abbiamo visto quello che è successo con i finanziamenti all'università, alla ricerca e via di seguito, e ci pare che il governo italiano in questa fase si muova con una particolare goffezza, posso dire, nei confronti anche delle questioni legate alla ricerca. È solo un'impressione da profana?
No, purtroppo è la verità, ed è anche triste ammetterlo, insomma, perché la realtà è che avevano istituito anche dei fondi per lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione su animali. C'è stato un primo finanziamento nel triennio 2014-2016 che è poi stato rifinanziato con 6 milioni per il triennio 2020-2022, ma di fatto da quello che era dal 2017 al 2019 e poi in seguito dal 2023 non sono stati stanziati nuovi finanziamenti né fondi aggiuntivi, mentre d'altro canto ogni anno continuiamo a spendere circa 1,3 miliardi di euro per la sperimentazione animale. Questa cosa è, secondo me, abbastanza assurda, perché non rispecchia invece quello che a livello europeo si sta facendo in termini di investimenti sempre più massivi rispetto alla sperimentazione senza animali.
Sì, anche perché
proprio delle... Sì, prego.
Anche senza investimenti è molto difficile, finanziamenti, è molto difficile poter fare quei passi di cui lei stessa parlava, no? Innovare, capire e trovare nuove modalità, nuove soluzioni.
No, è assolutamente impossibile. Bisogna veramente essere un po' più coraggiosi nei finanziamenti. Io auspico che anche a livello ovviamente nazionale qui in Italia si facciano i giusti passi verso questa direzione, si stanzino i fondi adeguati, necessari. E un'altra cosa che noi come Humane World for Animals abbiamo anche recentemente chiesto a livello di Commissione Europea, e abbiamo anche proprio avuto, oggi è il 12 di giugno, il 10, due giorni fa, ero a Bruxelles al Parlamento, ho avuto questa possibilità di andare al Parlamento, abbiamo istituito una tavola rotonda per chiedere di fatto che vengano stanziati fondi adeguati per il prossimo programma quadro di finanziamento europeo, che dura 7 anni e andrà dal 2028 al 2034, e speriamo veramente che vengano stanziati sempre più fondi per una ricerca cruelty free.
Certo. Anche perché stiamo arrivando al termine di questa puntata. È importante ricordare anche i numeri. Quando si parla di 190 milioni di animali all'anno nella ricerca e nei test a livello mondiale, diciamo così, o quando parliamo per l'Unione Europea di 8 milioni di animali, ecco, forse anche l'approccio del non scienziato dovrebbe avere un brivido lungo la schiena, mettiamola così.
Ma certo, assolutamente sì. Io poi, proprio come approccio mio personale, anche insomma coscienziale, penso che il fine non possa giustificare i mezzi. Cioè, francamente penso che ormai non c'è più questo tipo di giustificazione, anche perché gli approcci alternativi, innovativi, ripeto, perché a me la parola alternativa...
Sì, sì, ha ragione.
nuovo paradigma.
Sì, esatto, è un cambio di paradigma, un cambio di approccio, un modo nuovo di fare ricerca. Le possibilità, gli approcci esistono, vanno utilizzati e bisogna fare passi condivisi. Ovviamente quello che una parola che è chiave, che torna sempre fuori in queste discussioni, è il bisogno anche di essere interdisciplinari nell'approccio. Non è più pensabile al giorno d'oggi fare ricerca pensando di stare solo tra biologi, tra fisici. Bisogna unire le forze, le competenze per fare delle cose che siano sempre più integrate, olistiche, il più possibile olistiche, per quanto si possa essere olistici in un approccio scientifico che richiede sempre una buona base di riduzionismo. Però insomma è importante unire le forze, penso che ormai ci sono strumenti e anche la volontà, devo dire, comunque vedo che c'è sempre più interesse e volontà di andare in quella direzione.
Senta, allora, dottoressa Francesca Pistolato, noi la ringraziamo per essere stata con noi. Non siamo innovativi nel nostro gioco di considerare l'armadillo che è questo, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Bella domanda. non saprei, ma penso un uccello, qualsiasi, un'aquila.
Qualsiasi, vola alto lei, molto alto, brava.
Giusto.
Mi è capitato di fare dei sogni un po' totemici in cui mi immaginavo in un animale e mi sono visto spesso in un uccello che sorvola, per cui direi sì, un volatile.
Vabbè, ma l'aquila ci piace molto. Allora, dottoressa Francesca Pistolato, noi la ringraziamo ancora per essere stata con noi, rinnoviamo i complimenti per questo premio Animal Awards. Grazie. Della LAV e complimenti per il suo lavoro, grazie per continuarlo.
E grazie a voi per fare divulgazione, è importantissimo ovviamente.
A presto, grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.
Vabbè.
Ho sbagliato sigla.
Va bene.
Ho sbagliato sigla.
È venerdì, finiamo così con la nostra arca di Noè e ce ne andiamo felici perché via. Non ci sono nubi all'orizzonte. E quindi Cecilia Di Lieto,
Federica Giordani
vi augurano un buonissimo fine settimana, fate cose belle là fuori e noi ci sentiamo lunedì come sempre.
Ciao.
Perso il buon umore, il corvo non ragiona più, fa botte con il mare.